Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La ricerca, la certificazione, i processi autorizzativi richiedono ancora qualche tempo, ma confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio.
L'ha annunciato oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il commissario straordinario all'emergenza. Arcuri ha parlato appunto di vaccino, ieri ne abbiamo parlato con uno dei maggiori esperti, il professore Brignani, in Italia di vaccini, che ha detto che comunque è un'ottima notizia, da prendere con cautela, ma insomma dice che siamo già degli ottimi passi in avanti. Arcuri oggi appunto ha detto che per fine gennaio dovrebbero arrivare le prime dosi di vaccino in Italia, saranno soprattutto prima di tutto per personale sanitario e le persone più fragili. I contagi continuano a salire e le regioni man mano stanno decidendo autonomamente, su sollecitazione naturalmente del governo e anche con l'autorizzazione del governo, di emettere delle ordinanze più restrittive. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi e lo hanno fatto Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e ne parleremo qui Effetto Notte proprio con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica. Intanto ancora molte polemiche per la Campania, vedo adesso proprio un aggiornamento di questi istanti: zone rosse nella città campane con alto numero di contagi e misure per la limitazione delle attività commerciali non essenziali. Questo lo annuncia l'unità di crisi regionale della Campania, sapete appunto un po' di tutti i tira e molla di queste settimane del presidente della regione De Luca, ieri appunto anche le polemiche qui a Effetto Notte del sindaco di Napoli De Magistris. Moltissime cose, ci collegheremo anche con gli Stati Uniti e parleremo anche di questa storiaccia, questa inchiesta che ha come protagonista l'imprenditore Alberto Genovese, accusato di violenza sessuale. Molti quindi avete visto i temi da approfondire con gli ospiti, che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, oppure attraverso il WhatsApp al 349 238 6666. Intanto partiamo con la sintesi della giornata. L'evoluzione del coronavirus in Italia: secondo i dati del Ministero della Salute sono 37.978 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, risale il tasso di positività, le vittime sono 636 e a Natale solo con i parenti più stretti, raccomanda il ministro Boccia. Regioni e comuni pronti alla stretta, via libera dal governo alle ordinanze di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che prevedono nuove strette contro gli assembramenti nelle città, Effetto Notte il presidente friulano Federica. Intanto gli ospedali campani diventano un caso. Vaccini, il commissario per l'emergenza Arcuri annuncia: confidiamo di avere i primi vaccini in Italia a fine gennaio. Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo, al largo della Libia sarebbero oltre 70 le vittime dopo le 6 di ieri. L'inchiesta su Alberto Genovese, ascoltati diversi testimoni sui festini dell'imprenditore accusato di violenza sessuale. Acquisti, in attesa del Black Friday, la Cina ha festeggiato le vendite record del Singles Day. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati sull'andamento del Covid-19 in Italia. Risalgono i casi e anche l'indice di positività.
Accelerano ancora i contagi in Italia, sono 37.978 i nuovi casi, un aumento solo parzialmente spiegato dal record di tamponi, 9.000 in più, dal momento che la percentuale positivi test sale dal 14,6% al 16,1%. In crescita anche i decessi, 636, altri 89 ricoveri in terapia intensiva. La regione con più contagi resta la Lombardia, con oltre 9.000 nuovi casi. Seguono il Piemonte e la Campania. E dalle carceri arriva l'allarme del sindacato di polizia penitenziaria, OSAP. In due settimane, denuncia il sindacato, i casi sono aumentati del 600%, un'impennata causata da una generale quanto mai pericolosa promiscuità nei reparti detentivi e dall'assenza di mascherine e protocolli. Per le cure a casa invece è addirittura d'arrivo il protocollo annunciato ieri dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. La bozza del documento sarebbe già pronta, vi sarebbero però delle perplessità da parte dei medici di famiglia sul tema della sicurezza degli operatori. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di vaccini perché, oltre ad averne parlato ieri lungamente con il professor Brignani, grande esperto di questo tema, oggi il commissario per l'emergenza Arcuri annuncia: confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio, 1.700.000 dei nostri cittadini, ha detto. E nel corso della videoconferenza con gli enti locali, il governo, con il ministro Francesco Boccia, ha dato incarico al commissario Domenico Arcuri di attivarsi immediatamente, d'accordo con le regioni e comuni, per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid hotel che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e a curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare. L'obiettivo, secondo quanto si apprende, è di avere un Covid hotel in ogni provincia italiana. A Natale sarà meglio stare solo in compagnia del nucleo familiare più ristretto, ha detto ancora il ministro Boccia, aggiungendo che domani si esamineranno i dati del monitoraggio e poi si deciderà quale colore per la Campania e per le altre regioni. Dal ministro Speranza intanto arriva il via libera alle ordinanze più restrittive varate da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna in vigore tra domani e sabato fino al 3 dicembre. Per parlarne, come vi dicevo, sarà ospite qui a Fettonotte il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Intanto in Campania NAS e tecnici del Ministero della Salute hanno terminato l'ispezione per verificare lo stato del sistema sanitario e la rispondenza con i dati comunicati, informazioni che serviranno per la decisione sul colore, sul livello delle restrizioni, decisioni che appunto dovrebbero essere prese nella giornata di domani. Altro caso è quello della Sardegna, l'inchiesta sulle discoteche aperte ad agosto, di cui abbiamo parlato due giorni fa, qui effetto note col presidente dei sindaci sardi. Le opposizioni hanno firmato una mozione di sfiducia per il presidente Solinas.
Sarebbe stata firmata dopo un parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico Sardo l'ordinanza con cui l'11 agosto il governatore Solinas riaprì le discoteche in Sardegna e quanto trapela dalla Procura di Cagliari che sta analizzando i documenti acquisiti dalla polizia negli uffici regionali. L'ordinanza sarebbe arrivata dopo l'email favorevole di uno degli esperti che avrebbe parlato anche a nome degli altri. Se l'indiscrezione fosse confermata, l'inchiesta sulla movida di Ferragosto e sulla conseguente ripresa dei contagi nell'isola potrebbe essere archiviata, anche se in una comunicazione precedente il Comitato Tecnico Scientifico aveva espresso parere negativo alla riapertura delle discoteche, riapertura sulla quale ci sarebbero state forti pressioni da parte dei gestori dei locali VIP della Costa Smeralda, secondo quanto rivelato da alcuni consiglieri regionali intervistati dalla trasmissione Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E adesso all'estero, in Europa, la crisi innescata dalla pandemia non si arresta, lockdown in Francia per altri 15 giorni e la Germania potrebbe rivedere la sua decisione sull'apertura delle scuole.
Europa sempre in massima allerta sulla propagazione della pandemia. In Francia il premier Castex, dopo aver scritto in mattinata che non è il momento di allentare la presa, ha tenuto nel pomeriggio una conferenza stampa dove ha dichiarato che un decesso su quattro nel paese è dovuto a Covid-19. Castex ha confermato un rallentamento della pandemia nell'ultima settimana oltre Alpe, ma ha definito irresponsabile un allentamento per cui Parigi allungherà di altre 2 settimane le restrizioni sul confinamento attualmente in vigore. Forte preoccupazione in Germania, dove Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute, parla di situazione molto seria con un numero di nuovi contagi giornaliero superiore ai 20.000. La Gran Bretagna intanto ha stabilito il triste record di primo paese europeo a superare le 50.000 vittime e fa registrare un record nazionale di oltre 33.000 nuovi casi, con un balzo di ben il 33% in un solo giorno. Non va meglio negli Stati Uniti, dove si viaggia a ritmi da oltre 140.000 contagi giornalieri, con oltre 65.000 pazienti ricoverati e ospedali al limite. Il luminare statunitense Anthony Fauci gela le speranze di una rapida uscita dalla crisi. Dubito che riusciremo a sradicare il Covid-19, potrebbe diventare endemico e dovremo imparare a curarlo meglio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Stati Uniti, dopo i leader europei, anche il Papa chiama il presidente eletto Joe Biden per congratularsi con lui. Biden, che tra l'altro sta cominciando a costruire la sua squadra di governo, e nel corso di questa puntata ci collegheremo con gli Stati Uniti. Parliamo di migrazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni riferisce che un naufragio devastante ha causato la morte di almeno 74 migranti oggi al largo di Qums in Libia, l'ultima di una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno 8 altri naufragi nel Mediterraneo centrale dal 1 ottobre. La barca trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. 47 sopravvissuti sono stati portati a riva dalla guardia costiera, dai pescatori, e 31 corpi sono stati recuperati, mentre la ricerca delle vittime continua. Di nuovo in Italia con la cronaca. Sono in corso in queste ore e proseguiranno anche nei prossimi giorni le audizioni da parte di investigatori e inquirenti di persone presenti alle feste di Alberto Genovese. 3 testimoni, ragazze e persone dell'entourage dell'imprenditore finito in carcere venerdì scorso per aver abusato di una 18enne. Verifiche anche sulla persona che in alcune testimonianze era indicato come il braccio destro dell'imprenditore. Ci sarà presto uno scambio di atti tra le procure di Milano e Bologna, dove sono emersi collegamenti tra l'indagine milanese e quella emiliana denominata Villa Inferno, e nel corso di questa puntata torneremo con ulteriori dettagli su questa inchiesta. Parliamo di acquisti. Mentre il mondo occidentale aspetta le offerte del Black Friday, la Cina ha festeggiato le vendite record del Singles Day.
Come da tradizione si parla del Singles Day come di un giorno di acquisti record. L'11 novembre, con la sua data fatta da soli uno, è la festa cinese di chi non è in coppia ed è il giorno dei grandi sconti, il festival dello shopping che quest'anno ha dato nuovo impulso all'economia cinese dopo la pandemia. Il gigante dell'e-commerce JD.com, nei giorni delle offerte, che quest'anno sono partite il primo del mese, ha comunicato vendite per 40 miliardi di dollari, l'anno scorso erano stati 31. La piattaforma Tmall, di proprietà di Alibaba, riferisce di aver doppiato il 2019 con 74 miliardi di dollari, oltre 800 milioni di acquirenti e 250 mila marchi, comprese 25 mila imprese straniere da più di 220 paesi e regioni. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I viaggi di Radio 24.
E per chiudere, nuova tappa del nostro viaggio in questa prima settimana delle nuove regole nelle città italiane per capire come si vive e come ci si muove. Non poteva mancare Roma, dove c'è per noi Alessandra Schepisi.
Stamattina era molto piena, distanziamento impossibile da tenere.
Ci sono controlli?
No, ci sono controlli.
È una presa in giro quella del 50%, non c'è nessuno che controlla poi.
Ancora qualche criticità sul fronte trasporti a Roma, vagoni della metro a volte troppo affollati, pochi controlli a tornelli, assembramenti sui mezzi di superficie. Una situazione comunque migliore rispetto alle scorse settimane e che riguarda solo alcune linee più gettonate. L'ATAC parla infatti di un calo di validazioni per la metropolitana dai primi di ottobre ai primi di novembre del 20% e in questi giorni di 300 persone in media a convoglio su una capienza di 1.200, quindi al di sotto anche del 50% previsto dall'ultimo DPCM. In generale afflusso ridotto anche su mezzi di superficie, con un servizio che da qualche giorno è stato potenziato grazie a 70 pullman del Gran Turismo che permettono di effettuare 600 corse in più su 8 linee centrali. Enrico Stefano, presidente della Commissione Trasporti del Campidoglio.
Tendenzialmente questa misura sta dando dei buoni risultati, ovvero quelle linee, quelle più centrali che di solito sono più utilizzate, comunque si riesce a mantenere un distanziamento, una situazione accettabile, insomma il servizio è abbastanza regolare. Diciamo che pur nella difficoltà del momento e di un minimo di imprevedibilità che ahimè c'è, diciamo stiamo tenendo abbastanza bene.
Indietro invece la capitale sulla mobilità alternativa. Cresce sì l'uso di bici e monopattini, soprattutto in sharing, ma sui 150 km di ciclabili annunciati a inizio estate, solo poco più di 10 sono stati realizzati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Bene, e con questo si chiude la sintesi della giornata per cominciare ad approfondire alcuni temi tra poco insieme agli ospiti. Vedo già diversi vostri messaggi, questo ascoltatore o ascoltatrice che dice: ma non è vero quello che dice Arcuri sui vaccini, perché dare questa illusione? Lo dica Roberta, per favore lo dica. Io ho semplicemente fatto sentire la voce, l'annuncio oggi del commissario per l'emergenza Covid Arcuri, che questo ha detto che entro fine gennaio in Italia arriveranno le prime dosi e saranno somministrate prima di tutto a personale sanitario e alle persone più fragili. Semplicemente ho fatto cronaca in questo senso, non posso dire Arcuri ha detto una bugia. Arcuri ha detto così, oggi ha detto questa cosa. Poi un altro ascoltatore, sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dove potete continuare a mandare naturalmente i vostri messaggi. Dice questo ascoltatore: scusi, ma i vaccini per il Covid intende? Certo, i vaccini anti-coronavirus, ne abbiamo parlato lungamente ieri, vi dicevo, col professor Abrignani, e oggi Arcuri ha fatto questo annuncio. Ci sentiamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberta Giordano per voi tutte le sere. Adesso parliamo, cominciamo ad addentrarci in alcuni argomenti in particolare, che sono naturalmente sempre di primissimo piano in questi giorni, mentre continuano anche le vostre domande sui vaccini. Io vi ho fatto sentire semplicemente l'annuncio del commissario, ripeto, non uno qualunque, il commissario all'emergenza per il Covid-19, Arcuri, questo ha annunciato per la fine di gennaio.
Io rispetto tutto e il Ministro della Salute ha tutta la mia fiducia nel lavoro che sta facendo col CTS, ma
Se io vedo che ci sono file di 30 ore di ambulanze fuori ad un ospedale, se ci sono morti in un pronto soccorso e vediamo scene come quelle di ieri, e allora si devono dichiarare le zone rosse. Ora si devono dichiarare a livello regionale, si devono dichiarare a livello provinciale. Decidiamo, ma decidiamo.
Decidiamo, lo ha detto a chiare lettere il ministro degli esteri, nonché esponente di spicco di primo piano del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Questo ha detto in particolare dopo le ulteriori polemiche ieri, come nel corso delle scorse settimane, sul caso Campania, oltre poi all'uomo trovato morto ieri nel bagno dell'ospedale Cardarelli. Campania ancora gialla, con gli annunci e poi le varie marce indietro di queste settimane del presidente De Luca, che invito più volte qui a effetto note, ma non viene, e su il lockdown per la Campania. Vi ricordate, settimane scorse aveva annunciato ai suoi concittadini, con regionali, emetterò un'ordinanza per il lockdown della Campania, poi aveva chiesto al governo che fosse collocata la Campania in zona rossa, e poi invece la richiesta al governo che ci fosse un lockdown nazionale. Poi ieri De Luca, dopo che avevano stato confermato dal Ministero della Salute che per il momento la Campania rimane in zona gialla, aveva detto: bene, non c'è più niente da decidere e sono d'accordo sul fatto che rimanga zona gialla. E avete sentito poi ieri, ne abbiamo parlato nuovamente qui a effetto notte, con il sindaco di Napoli De Magistris, il quale ha commentato così:
veramente non si spiega come mai una persona che potrebbe fare il lockdown, che 30 giorni fa aveva detto che il lockdown sarebbe stato imminente, addirittura l'ha annunciato un giorno che avevamo il comitato, quando avevamo numeri molto minori ad oggi, poi, come ha detto lei, le tensioni sociali non l'ha più fatto, però continua a dire che il governo che deve fare la zona rossa quando la può fare anche lui.
Oh, e poi ieri il governo ha fatto sapere che sta valutando di rinforzare a Napoli la presenza, in particolare a Napoli e poi in Campania, di esercito e protezione civile. Sentiamo la battuta di De Magistris ieri a effetto notte.
L'esercito non so a che serve, sinceramente, poi vedremo.
Per chiudere le zone, forse per controllare?
Beh, 100 strade, penso ci vuole la NATO. Dobbiamo essere seri. Se si vuole impedire le relazioni sociali, il che credo che adesso sia indispensabile, ci vuole la zona rossa. La zona rossa va accompagnato, questo è il tema su cui il governo non interviene, a misure immediate di sostegno di liquidità nei confronti delle persone che a quel punto rimangono senza soldi.
E poi, a fine dell'intervista ieri di De Magistris, di cui ha fatto note, ha annunciato ampi provvedimenti per Napoli.
Io faccio un bel provvedimento e lo farò venerdì. Quando sarà pronto lo saprete voi come altri, perché a questo punto, se qualcuno pensa di giocare sulla pelle dei napoletani e lasciare il cerino a mano ai poliziotti, ai napoletani e al sindaco, risponderemo come è giusto rispondere a un governo e a una regione che evidentemente non si sa per quale motivo, perché a questo punto non è la Campania è colore giallo, io penso ci sia un giallo in Campania. Sarà sicuramente una cosa che farà capire al governo che è venuto il momento di occuparsi del giallo in Campania.
E attendiamo le decisioni annunciate ieri qui a effetto notte da De Magistris. In tutto questo, intanto, il governo deciderà per la Campania, ma come vi dicevo poco fa, De Luca, dopo una riunione con l'unità di crisi, annuncia nuove misure restrittive in arrivo in Campania, tra cui l'istituzione di zone rosse nelle città, dice, dove si registra un alto livello di contagi, e poi limitazioni per i negozi. In attesa di tutto questo, dicevo, ci sono tre regioni che hanno deciso, come evidentemente sollecitava anche Di Maio, decidiamo, e sono Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, cioè i tre presidenti Bonaccini, Zai e Fedriga si sono sentiti in questi giorni e insieme hanno deciso di adottare nelle proprie regioni, che al momento, ricordo, sono di colore giallo, delle misure più restrittive, cioè hanno varato tutti e tre, coordinandosi insieme, tre ordinanze con dei contenuti molto simili per contrastare appunto la diffusione del coronavirus. Allora, vi siete portati avanti, presidente Massimiliano Fedriga? Buonasera, presidente.
Intanto,
grazie.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a lei della disponibilità. Intanto è molto bello che siate riusciti a fare a livello regionale quello che non si riesce a fare a livello nazionale, cioè tra maggioranza e opposizione, trovarsi insieme, condividere dei programmi, degli obiettivi, no? Essere d'accordo, intendersi su qualcosa, Fedriga. Voi, visto che Bonaccini è di centrosinistra e voi di centrodestra, sì. Lei e Zaia.
Sì, devo dire che la conferenza delle regioni, soprattutto dall'inizio della crisi pandemica, hanno sempre trovato, indifferentemente dal colore politico, delle soluzioni di condivisione, non soltanto in questo momento, ma io ricordo già all'inizio, quando sono state le prime chiusure,
Io ho firmato insieme al Veneto, ad Emilia Romagna, Lombardia, malgrado oltretutto nella mia regione non si fosse ancora verificato nessun contagio, i provvedimenti di chiusura. E poi per le riaperture le linee guida le hanno scritte le regioni, tutte insieme, condividendole e trovando anche delle soluzioni attuabili, a differenza, non so se ricorda, quelle nazionali dove c'erano i due metri, più di due metri di distanza nei ristoranti, così che di fatto erano inattuabili, voleva dire tenerli chiusi. E quindi penso che su questo è stato sicuramente, come diceva lei, una buona collaborazione indipendentemente dal colore politico tra tutte le regioni per trovare delle soluzioni che poi quando si va sul concreto, come in questi casi, penso che non ci sia un'appartenenza, ci sia un po' di buon senso. Ecco.
E il bene collettivo. Però Fedriga, dicevo, vi siete portati avanti nel senso che voi siete sia l'Emilia Romagna, il Veneto e il suo Friuli Venezia Giulia ancora in zona gialla, però avete emesso delle ordinanze un po' più restrittive rispetto, no, a quello che prevede la fascia gialla, diciamo.
Sì, abbiamo cercato di individuare quelle situazioni o quei luoghi che principalmente possono essere fonti di importanti aggregazioni e quindi purtroppo di una situazione più facile per sviluppare il contagio. Abbiamo cercato di intervenire in quel modo, cercando di toccare il meno possibile le categorie economiche, ma cercando anche di portare delle soluzioni a un problema che oggettivamente, seppur la curva è vero, si sta leggermente raffreddando rispetto all'aumento esponenziale che si vedeva qualche giorno addietro, ma è tanto vero che i numeri sono ancora molto alti e noi dobbiamo preservare gli ospedali, perché ricordo che gli ospedali non curano solo il Covid, ma devono curare moltissime altre patologie che delle volte sono altrettanto se non più drammatiche, certo. Quindi dobbiamo sicuramente fare un'assunzione di responsabilità, ovviamente credo con quell'equilibrio di cercare, ribadisco, di tutelare al massimo il lavoro quando si prendono queste decisioni, l'economia, però con la consapevolezza che purtroppo certe situazioni di cui qualche mese fa le davamo per scontate che si potessero fare, purtroppo in questo momento dobbiamo limitarle.
Allora, intanto ricordo, e poi mi smentisca se non è così, gli ultimi dati relativi a contagi e decessi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati oggi, nelle ultime 24 ore, 838 nuovi contagi e 9 decessi. La sua regione.
Esatto. Noi abbiamo, diciamo, in questa settimana, io credo, circa i numeri di quella precedente. Anche la scorsa settimana abbiamo avuto un aumento in un giorno di 800, di solito siamo intorno ai 500 contagi giornalieri, con, diciamo, una percentuale rispetto ai tamponi fatti che si aggira tra l'8 e l'11% dei tamponi totali, anche quindi anche quelli ripetuti, non sto parlando del primo tampone, però circa è questo, sicuramente una situazione migliore rispetto ad altri territori, ma altrettanto vero che è una situazione comunque critica a cui dobbiamo porre rimedio.
Com'è la situazione degli ospedali da voi in Friuli Venezia Giulia, Fedriga?
Guardi, anche su questo abbiamo fatto un potenziamento importante, siamo stati una di quelle prime tre regioni che hanno adeguato rispetto anche alle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità il numero di terapie intensive, stiamo continuando un forte ampliamento destinando ospedali ai Covid, però è chiaro che il problema che vedo in questo momento è l'ospedalizzazione non intensivo, che noi stiamo aumentando, ma i numeri sono importanti, ma soprattutto c'è veramente una pressione enorme su tutto il personale sanitario, perché io continuo a dire, sicuramente sono importanti ospedali, posti letto, ventilatori, ma dopo il valore in più lo danno le persone, e se quelle persone non ci sono, il ventilatore mi serve a poco. E quei professionisti sono estremamente sotto stress, adesso stiamo facendo un forte approvvigionamento legato anche al bando nazionale della protezione civile, le aziende sanitarie stanno cercando di assumere, però determinati specialità non ci sono, parlo della pneumologia, parlo degli infettivologi, parlo degli anestesisti rianimatori, su quale proprio non ci sono a disposizione in tutta Italia.
Senta, Fedriga, allora, tra le misure delle vostre ordinanze, no, che sono piuttosto simili tra voi tre regioni, ne leggo qualcuna, poi mi dica appunto se è corretto: la chiusura dei negozi nei festivi, tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabacchi, la consumazione al bar solo da seduti dopo le 15 e fino a chiusura, attività motoria preferibilmente lontana dai centri storici o dalle zone affollate, centri commerciali e parchi commerciali chiusi per festivi e festivi.
Sì. Diciamo che quindi abbiamo cercato di intervenire sul classico, diciamo, aperitivo, per così dire, soprattutto nel fine settimana, ma non solo, quindi dicendo non lo fai più, però lo facciamo è regolato, cioè quindi seduti, mantenendo distanziamento ed altro, evitando quell'aperitivo anticipato che abbiamo visto, diciamo, qualche esempio negli ultimi fine settimana soprattutto. Siamo intervenuti sui grandi centri commerciali che ovviamente sono purtroppo, cioè sono una grande attrazione di molte persone, oltretutto in ambienti chiusi, o come gli outlet che anche là attraggono molte persone, specialmente nei fine settimana, e quindi abbiamo cercato di, ribadisco, intervenire in modo, penso, chirurgico, senza fare chiusure generalizzate, però dove anche tutte le nostre strutture di tutte le tre regioni rilevavano il maggior rischio di forti assembramenti, e su questo abbiamo cercato di intervenire.
Senta, da quando a quando quindi queste nuove misure della vostra ordinanza?
La mia 2 settimane dura, fino al 29 novembre.
Quindi da domani?
Domani a mezzanotte, quindi da sabato di fatto.
Sì.
Abbiamo lasciato ovviamente un giorno di tempo perché si possono organizzare. Per esempio abbiamo inserito anche una raccomandazione, non è un obbligo, se è ben chiaro, ma una raccomandazione di preservare le prime 2 ore della giornata per le medie e la grande distribuzione per gli over 65. Questo cosa vuol dire? Non è che l'over 65 non può andare a fare la spesa o dopo le prime 2 ore, può andare quando vuole. Però vogliamo garantire una fascia protetta, perché chi vuole dire voglio uscire un pochino più in sicurezza, è la fascia di popolazione più fragile rispetto al coronavirus, e stiamo vedendo come ospedalizzazione e terapie intensive questi dati, allora io penso che i nostri anziani debbano trovare una tutela maggiore e anche una garanzia maggiore, penso che glielo dobbiamo. E su questo quindi garantire una fascia in cui uno dice, è una scelta ovviamente, ma dico, voglio essere un pochino più sicuro, è giusto concedergliela.
Quindi in che orario diceva le prime ore?
Le prime 2 ore di apertura.
Da 10, dalle 8 alle 10 più o meno?
Esatto, le prime 2 ore, adesso ovviamente non abbiamo messo come raccomandazione, perché capisco anche che l'organizzazione per un negozio ed altro non sia così semplice. Incominciamo questa, diciamo, sperimentazione
e vediamo come
vediamo se va, però potrebbe essere utile, no? Cioè cercare di tutelare di più chi rischia di essere più fragile di fronte al coronavirus.
Quindi questa ordinanza fino, ha detto, per il momento al 29 novembre, poi
esatto.
Federica.
2 settimane.
Senta, tra poco poi avrò il costituzionalista Celotto che torna a spiegare meglio appunto quali sono le regole nella zona gialla, zona arancione, zona rossa. Da una parte sicuramente questa cosa delle differenziazioni è un vantaggio, ieri lo diceva dall'opposizione anche la presidente di Fratelli d'Italia Meloni, però non rischia di generare anche un po' di confusione? Cioè per esempio ai suoi concittadini, ai suoi corregionali è chiaro il fatto che anche se sono in zona gialla poi ci sono queste misure più restrittive?
Non c'è dubbio che probabilmente una misura unica a livello nazionale dà più chiarezza, ma è altrettanto vero che magari situazioni diverse nei diversi territori non possono anche avere la stessa risposta. Ci sono non soltanto in termini di contagio, ma pensiamo in termini anche di conformazione del territorio e come è distribuita la popolazione. Ci sono regioni dove ci sono grandi metropoli che ovviamente, siccome richiedono un'organizzazione, delle risposte diverse rispetto a chi quelle metropoli non ce l'ha. E quindi, secondo me, altrimenti rischieremo di fare una misura nazionale, bisogna capire se troppo debole per alcune aree o troppo forte per altre aree, e quindi non avere come quell'equilibrio necessario, perché penso che il nostro paese ha delle differenze, devo dire nei periodi normali la bellezza del nostro paese è questo, però che richiedono ovviamente delle risposte diverse rispetto alla contingenza dei fatti e in questo caso del virus.
Senta, prima di lasciarla ancora 2 cose, c'è un ascoltatore che chiede: a Udine ci sono tante caserme vuote da trasformare in ospedali, cosa fattibile?
Io dico come quello che dicevo prima, io posso trasformare anche 100 caserme in ospedale, il problema è che dopo ci devono essere le persone che vi operano dentro.
Certo,
noi quando facciamo le riconversioni, tipo stiamo riconvertendo 2 ospedali, lo facciamo non semplicemente per trovare un posto letto, ma perché ovviamente riusciamo ad avere a disposizione il personale necessario per far andare avanti quella struttura, altrimenti sarebbero delle cattedrali nel deserto e non farebbero il loro ruolo. Dopo potrei dire ho 10.000 terapie intensive, ma se non ho il medico che sta parlando a terapia intensiva e quella dei pazienti, servono ben poco.
Federica, per chiudere, una cosa proprio lapidariamente, una cosa positiva che trova nell'azione di questo governo e la cosa più negativa? La cosa più positiva e la cosa più negativa?
No, la cosa positiva devo dire che negli ultimi giorni ho visto una maggiore volontà di collaborazione col territorio. Io penso che in questo momento è necessaria la condivisione, perché all'interno di questa condivisione penso si possano trovare le scelte più efficaci ed anche tenere un clima nel paese costruttivo che in un momento di difficoltà è fondamentale. Dall'altro lato invece, se devo dire una cosa negativa, che ho visto tante volte il gioco a dire è colpa degli altri. Io ricordo bene durante il primo periodo pandemico, quando qualche regione chiudeva, veniva ricordato quello che lei diceva prima: ah, non è possibile questo caos, che ogni regione fa quello che vuole. Oggi ci dicono, ah, perché la regione non chiude, è colpa tua che non chiudi e non fai una misura differente. Nel primo periodo pandemico, si ricorda anche questo, alle regioni dovevano acquistare il materiale necessario, DPI, ventilatori, quando invece c'era il commissariamento nazionale, ci sarà colpa delle regioni che non è arrivato. Cioè, questa cosa qua secondo me diventa pericolosa perché alimenta un clima di divisione e non di comunione di intenti. Vedo un miglioramento negli ultimi giorni e mi auguro che vada avanti così, perché penso che i governatori di qualsiasi colore politico hanno sempre dimostrato la voglia di dare risposte ai cittadini, potendo fare errori, perché ne abbiamo fatti diversi in un periodo di così grande incertezza, però penso sempre con una volontà costruttiva.
Sagge parole, speriamo che tutti appunto vadano in questo senso, proseguano in questa direzione. Grazie a Massimiliano Fedriga, presidente di Friuli Venezia Giulia, buon lavoro allora. Grazie.
Grazie a lei, buon lavoro a lei, grazie.
Grazie presidente. Ci lasciamo momentaneamente, voi continuate con i vostri commenti, messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i messaggi di WhatsApp che stanno man mano arrivando al 349-238-6666.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Altre regioni potrebbero ovviamente cambiare colore, io ipotizzo di sì, è chiaro che andranno analizzati i dati, e come ben sapete ciò avviene proprio in queste ore, quindi fra oggi e domani vedremo i dati che provengono dalle altre regioni, e quindi è ipotizzabile, possibile che altre regioni, come è accaduto già ieri, in cui alcune sono diventate arancioni, altre possano ovviamente cambiare colore.
Lo ha specificato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi. Oggi il viceministro Sileri sulla 7 ha detto che alcune regioni potrebbero cambiare colore. E a questo proposito, abbiamo parlato poco fa di tutte le polemiche ancora relative alla Campania, anche se avevo aggiornato con questo annuncio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, che dice ha annunciato nuove misure restrittive in arrivo, tra cui l'istituzione di zone rosse nelle città dove si registra un più alto livello di contagi. Poi abbiamo parlato con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, poco fa, perché proprio il Friuli Venezia Giulia, coordinatosi insieme all'Emilia Romagna e al Veneto, hanno varato delle ordinanze più restrittive rispetto alla fascia colorata in cui si trovano, che è la zona gialla. Poi altre regioni, da ieri lo sapete, sono diventate arancioni. Vi ricapitolo, Bolzano è nella zona rossa insieme a Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta in zona arancione. Da ieri ci sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, che si affiancano a Puglia e Sicilia, tutte le altre per il momento nella zona gialla. Ora voglio parlare di tutto questo con il professor Alfonso Celotto, che torna, nostro grande costituzionalista. Professore, buonasera, bentornato.
Sì, buonasera, sempre con piacere.
Piacere reciproco, naturalmente. E allora, da una parte allora si diceva che è un vantaggio differenziare, perché ci sono, lo spiegava anche lo stesso presidente Fedriga, ci sono zone con densità anche abitativa diversa, esigenze diverse, livello di contagi differenti, un sistema sanitario diverso, eccetera, per cui è giusto differenziare, perché non si può fare anche se sarebbe più comodo, diciamo, un'ordinanza omogenea per tutta la nazione. Però dall'altra parte leggevo un suo articolo su formiche.it dove dice che in realtà qui si rischia di fare delle zone giallo-rosse, giallo-arancioni-rosse, quindi di creare un po' di confusione, professore?
Sì, allora, adeguatezza, proporzionalità, sussidiarietà sono sicuramente degli strumenti giusti, cioè mentre a marzo abbiamo chiuso tutto e poi invece sono state zone in cui la chiusura è stata eccessiva, no? Adesso giustamente si sta procedendo per gradi, solo che ormai con oggi mi sembra che non sia più un'Italia a semaforo, ma mi sembra quasi una partita di risico, no? Con tutti i carri armati di colori diversi, stati di colori diversi.
Perché... Beh, guardi, le solo sintetizzo. Allora, Palermo, dove già il sindaco Luca Orlando aveva disposto la chiusura di piazze, di movida, eccetera, dalle 16 alle 22, oggi ha detto che da lunedì porterà la chiusura delle scuole dell'obbligo in città. E poi la Regione Lazio va verso lo stop nel fine settimana di mercati e maxi store. Il presidente della provincia autonoma di Trento dice: vogliamo introdurre misure più restrittive. Poco fa leggevo sabato giro di vite in Alto Adige. Ecco, questo per...
Sì, mi serve veramente una mappa, un'app.
Anche a me, anche io sto cercando di...
Mi serve una nuova app, ecco, cosa puoi fare, no? Perché poi la cosa incredibile, questa scontra la certezza dei cittadini, che giustamente prende le misure restrittive. Oggi le tre regioni ancora gialle, Friuli, Veneto ed Emilia,
parlavamo prima,
probabilmente ovviamente per non finire in zona arancione o rossa sono autoridotte le loro libertà, no? E i loro limiti, però con misure anche complicate, perché per esempio hanno deciso che ristoranti e bar sono sì aperti fino alle 18, ma dopo le 15 solo col servizio al tavolo.
Sì.
Le scuole non si fa più lezione di educazione motoria, educazione musicale. Nelle strade del centro non si può più passeggiare. Quindi hai una differenziazione che diventa ancora più complicata per i cittadini, perché veramente a questo punto io non so più cosa posso fare esattamente e dove andare a cercarlo soprattutto, perché in una regione tu puoi avere misure statali, coprifuoco nazionale per
dalle 22
tutti. Esatto, quello vale per tutti,
sì.
Statali, comunali, regionali, cioè sia la differenziazione ma che abbia un senso, altrimenti facciamo una confusione che è ancora peggio di tutto.
Celotto, a grandi linee vuole ricordare le misure previste nella zona rossa, nella zona arancione, nella zona gialla, a parte il coprifuoco, quello
vuole
nazionale.
Vuole mettermi in difficoltà, ho capito. Proviamo.
Proprio allora, le principali, giusto?
Il coprifuoco nazionale è la cosa più semplice.
Sì.
Dalle 22 alle 5 in tutta Italia si può circolare soltanto per comprovate ragioni, quindi sanitarie, personali, di lavoro, con autocertificazione.
Con autocertificazione da portarsi dietro, sì.
Perfetto. Zona rossa, le 5 regioni che abbiamo detto, le misure sono simili perché si può uscire di casa solo per comprovati motivi, quindi sempre l'autocertificazione. Ovviamente l'autocertificazione si può anche fare quando incontri la pattuglia e non devi sempre avere il modulo con te, però devi essere pronto a dichiarare, ti possono fermare e dire dove sta andando e devi avere una buona ragione, se non ce l'hai vieni multato. Questo significa l'autocertificazione. Zone rosse, pochi negozi aperti, solo i generi di necessità e quindi chiusura quasi generalizzata, però a differenza di marzo scuole aperte fino alla prima media, aziende aperte. Zona arancione è una via di mezzo, perché zona arancione hai più negozi aperti, ma non bar e ristoranti, non puoi uscire dal tuo comune, mentre nel tuo comune puoi circolare liberamente senza autocertificazione. Quindi l'autocertificazione ti serve per uscire.
E la didattica a distanza è prevista dalla seconda media? No, questo è per quanto riguarda la rossa.
No, la rossa.
Seconda, vedi,
no,
che mi confondo anch'io a un certo punto. Sì.
Certo, perché alla fine è così sfrassagliata e sfaccettata che sembra la famosa novella dei cartografi di Borges, no? Che fanno la mappa grande come l'intera Spagna alla fine per renderla fedele alla Spagna stessa. Zona gialla è la più libera, perché nella zona gialla hai tutti i negozi aperti, ristoranti e bar aperti fino alle 18, obbligo di autocertificazione sono la notte, didattica a distanza ove necessario, quindi alcune superiori, alcune università, però diciamo è più libero. Però oggi in zona gialla vera e propria noi abbiamo soltanto Sardegna, Lazio, Marche e la Campania, così a mezza strada in attesa.
Che però
di
domani,
misure.
Già annunciato
dovrete,
appunto prima di Luca, queste perché, zone rosse. No, poi
la Campania, la Campania è l'unica regione che in cui sono le scuole chiuse da 20 giorni, tutte.
Sì.
Quindi comunque è gialla, ma fino a un certo punto. Per cui vede, abbiamo queste sfaccettature. Poi stasera scherzando qualcuno diceva, ma a me giallo rossa non piace. La voglio bianconera, nero azzurra.
Questa a seconda delle squadre.
Vabbè,
a quel punto veramente sì, ce le facciamo personalizzate praticamente. Professor Celotto, promosso, ha visto che non ho messo in difficoltà, proprio in scioltezza è andato. Insomma, vediamo, speriamo anche
con
noi.
Un po' di affanno,
sì,
con
no,
un po' di affanno.
Di imparare e che poi ci mettano anche a disposizione, appunto, queste mappe molto, molto chiare, ogni regione, ogni comune, eccetera, eccetera, perché la questione, come diceva, è frastagliata. Grazie, professor Alfonso Celotto. A presto, abbiamo bisogno
con
di
piacere.
Lei. Grazie, professore. C'è la viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ora andiamo su quest'altra notizia, Roberta Giordano con voi, lasciamo da parte le regioni, il governo, il coronavirus e le misure restrittive. Parliamo di questa storiaccia orrenda che ha come protagonista Alberto Genovese, ovvero l'imprenditore 43enne, fondatore di Facile.it, che è questa piattaforma per comparare i prezzi di assicurazioni, mutui, eccetera, che Genovese poi vendette nel 2014 per 100 milioni di euro. Bene, è stato arrestato Genovese sabato 7 novembre a Milano. Su di lui pesano le accuse di violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. La ragazza, secondo quanto emerge dall'inchiesta, sarebbe stata tenuta al guinzaglio, drogata e violentata per ore. Il GIP Tommaso Perna, scritto nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Genovese, ha manifestato una spinta antisociale elevatissima, un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne, con una personalità ritenuta altamente pericolosa, giacché del tutto incapace di controllare i propri impulsi violenti e la propria aggressività sessuale. Pertanto, scrive sempre il GIP, elevato il pericolo che tale propensione possa trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo e di maggiore gravità. Gli inquirenti, tra l'altro, hanno potuto visionare un video, anche se Genovese aveva chiesto ai suoi uomini, ai suoi fedelissimi, di cancellare tutto. E visto questo video, il GIP scrive: Genovese ha agito prescindendo dal consenso della vittima, palesemente non cosciente, per circa la metà delle 24 ore trascorse con lui, tanto da sembrare in alcuni frangenti un corpo, quello della ragazza, un corpo privo di vita, spostato, rimosso, posizionato, adagiato, rivoltato, abusato, come se fosse quello di una bambola di pezza. Nel video la ragazza, totalmente inerme, dice il GIP, nei momenti di coscienza lo supplicava invano. Raffaella Calandra, ciao Raffaella.
Ciao Roberta, hai ripercorso quello che appunto la settimana scorsa abbiamo letto nelle pagine dell'ordinanza e che hanno, come dire, dato il quadro di che cosa avvenisse in questo attico vista d'uomo. Ma nel frattempo la situazione è diventata ancora più complessa per certi versi in quello che in questi giorni è venuto fuori nell'inchiesta, che se vuoi raccontiamo.
Certo, perché sono poi in queste ore si stanno ascoltando, no, vari testimoni che insomma, parlano di questi festini.
Quello che è venuto fuori appunto è che innanzitutto era quantomeno innanzitutto un condomino problematico, perché queste feste molto rumorose avevano più volte suscitato le lamentele dei condomini, per cui molte volte già la polizia era stata a casa di Alberto Genovese. Ma in queste feste, che forse bisognerebbe chiamare festini più che feste,
a base di droga, no? Droga,
esatto,
e sesso.
Quello che ora emerge nei racconti dei testimoni del 10 ottobre e di precedenti occasioni era questi fiumi di droga offerta in vassoi in continuazione, questa prassi, ovviamente stando ad alcune racconti che poi bisognerà appunto verificare, per cui identificava una ragazza in particolare che poi invitava a scendere al piano di sotto di dove c'era la sua camera da letto. Si raccontano voci di altri abusi anche in quest'estate di Ibiza, a cui però non corrispondono delle formali denunce presentate, per cui bisogna andare a vedere. Ma quello che è anche interessante è un collegamento che ricostruisce un mondo, perché in questa stessa festa era presente anche una ragazza che aveva fatto emergere analoghe situazioni di festini a base di droga, sesso e violenze sui colli bolognesi, su quella che è stata chiamata Villa Inferno. E questa ragazza, che una vicenda che anche lì è terminata con arresti, era amica, è amica della vittima di quest'ultima violenza. Quindi si racconta di un mondo di giovanissime che per attraverso varie vicende e strade, e che passano anche attraverso l'agenzia di modelle di cui Genovese aveva una quota e su cui ora gli inquirenti vogliono indagare, che in qualche modo finiscono per essere coinvolte, irretite in questi giri che, stando all'accusa, ovviamente erano avevano come contorno fiumi di droga, su cui ora bisogna anche capire qual era il percorso e chi la portava, e anche questi canali per poter avere ragazze giovanissime che molte volte, a quanto è stato raccontato, però la denuncia per ora si ferma a questo caso della festa del 10 ottobre, poi appunto denunciano, raccontano di violenze ripetute.
Tra l'altro, Raffaella, pare sempre da queste testimonianze che quando arrivavano le persone su questa terrazza della sua abitazione a Milano con vista d'uomo, appunto, è parlato di feste sia a Milano che sui colli bolognesi, all'ingresso era obbligatorio, entrando in casa, lasciare i telefoni cellulari per evitare che venisse filmato quello che accadeva all'interno, no?
Dalle peccato, sì, esatto, ovviamente c'era la lista d'ingresso, così. Peccato che in questa, peccato nel senso ironico, sì, che in questo attico di Genovese c'erano numerose, pare una ventina di telecamere all'interno, che ora sono un elemento, come dire, prezioso per le indagini per ricostruire. Pare che riescano ad andare indietro nelle registrazioni fino a maggio, e tra maggio e adesso ci sarebbero state, insomma, diverse feste che sarà possibile ricostruire anche attraverso questi filmati, perché queste feste tra l'altro erano, come dire, c'era anche varia umanità che passava, anche di persone più o meno famose di vari circuiti, quindi questo, come dire, sarà un ulteriore tassello per raccontare un contesto, oltre che per far luce sulle violenze sessuali che sono state denunciate e su tutti questi abusi di cui queste giovani ospiti parlano, ma racconta, e questo lo dico da un punto di vista di interesse giornalistico, oltre che sociologico, anche di un contesto insomma metropolitano, di un mondo con dove ci sono tantissima disponibilità di denaro, ma che purtroppo, come dire, finisce con l'avere anche quest'altra faccia dei fiumi di droga,
di droga e del delirio di onnipotenza, anche, no, della disumanità, almeno da quello che mostrerebbero questi video. Grazie Raffaella Calandro, l'inchiesta va avanti, seguiremo gli aggiornamenti nei prossimi giorni. Grazie Raffaella.
Ciao Roberta.
Ciao Raffaella. Io torno ratta come la folgore ad aggiornarvi alle 22.